Prima di alzarmi, prego il Signore di ricordarsi della pochezza del suo servo e di benedire invece la sua parola nel nostro cuore. Come dicevo la volta scorsa, possiamo predicare dei grandi messaggi, messaggi estremamente chiari, e non scalfire minimamente la nostra mente e il nostro cuore, cioè rimanere lo stesso nella condizione in cui ci troviamo mentre ascoltiamo la parola di Dio. Certamente se lasciamo che lo Spirito di Dio tocchi il nostro cuore, la nostra mente, allora succede qualcosa. Dobbiamo questa sera cominciare la seconda condizione, la seconda possibilità con cui si può arrivare al cielo, alla presenza del Signore. Ma prima di fare questo, voglio spendere ancora qualche minuto su Prima Giovanni capitolo 2, torniamo a Prima Giovanni capitolo 2, principalmente sulla soluzione che abbiamo data quando abbiamo visto la penosa possibilità di arrivare alla presenza del Signore coperti di vergogna. Ho riletto questa lettera e vi devo dire che tutte le volte che la leggo, la rileggo, trovo sempre dei dettagli, delle verità che parlano davvero al mio cuore. Allora, vogliamo vedere ancora qualcosa intorno a questa frase, rimanere in. E come dicevo, rileggendo questa lettera, ho visto che è una frase che si trova non meno di 20 volte in questi 5 capitoli. Si trova in forme diverse, si trova in significati diversi, ma è davvero molto molto interessante. Noi sappiamo che una frase, rimanere in lui o rimanere in, che indica stabilità, fermezza, cioè qualcosa dove non ci fa smuovere. E questo è davvero già molto molto bello, perché essere fermi nelle cose che abbiamo ricevute, abbiamo capite, abbiamo ascoltate, abbiamo comprese, è una grande forza, perché come sapete Satana è molto furbo e fa in modo sempre che ciò che arrivi al cuore venga poi portato via. È vero? Vi ricordate quando Gesù parla della parabola del seminatore nel capitolo 8 del Vangelo di Luca? Cosa dice il Signor Gesù? Parlando di questi quattro cuori diversi simboleggiati nei quattro terreni, dice che la parola arriva al cuore, poi viene Satana e la porta via dal cuore. È vero? E questo è possibile se noi siamo superficiali, cioè abbiamo chiuso con il Signore, non vogliamo più servire, per Lui sarà facile portare via quelli che Dio ha messo nel nostro cuore. Ma c'è anche un'altra possibilità molto molto triste, che è quella di vendere le cose che abbiamo comprese. È vero? Cosa dice la Scrittura? Dice nel libro dei Proverbi, sto andando un po' a memoria, se ricordo bene nel capitolo 13, dice proprio di acquistare conoscenza e non la vendere. Capitolo 23 del libro dei Proverbi, il versetto 23, quindi anche facile da ricordare, 23:23, sono dei pensieri che mi vengono in questo momento mentre stiamo parlando. Dice così: la parola di Dio acquista verità e non la vendere, acquista saggezza, istruzione e intelligenza. Allora ecco che quando noi ascoltiamo la parola di Dio ci parla, questo messaggio arriva al nostro cuore, poi c'è la controparte, c'è una controfferta, se così possiamo dire. Se tu non fai quello che hai ascoltato, io ti faccio vivere in modo diverso. Ecco, non avrai problemi, non sarai come tante persone che hanno sempre da fare, tu potrai dedicare più tempo alla tua famiglia, potrei dedicare più tempo al lavoro, potrei fare più straordinari, puoi stare più tranquillo, nessuno ti darà più addosso, nessuno ti chiederà perché non c'eri, perché c'eri, eccetera. Allora Satana fa le sue offerte. E cosa facciamo noi? Nella stessa maniera che ha fatto Giuda, vendiamo le verità del Signore al prezzo che Satana ci offre. Vi ricordate quanto ha valutato il Signore Giuda? 30 sicheli d'argento. L'ha valutato al prezzo di uno schiavo, di un servo. 30 sicheli d'argento. Quanto valutiamo noi il servizio? Allora, le offerte ci vengono sempre fatte in modo tale da non essere troppo impegnati e da non dare la possibilità che qualcuno ci possa chiedere qualcosa. Io penso questo quando mi alzo, quando devo predicare, dico sempre: Signore, fa che lo spirito della tua parola possa davvero toccare, incontrarsi con lo spirito mio e dei miei fratelli. E come dicevo, questa frase molto particolare, rimanere in, si trova non meno di 20 volte e si trova in forme diverse. Ad esempio, si trova nella sua forma esortativa, si trova nella sua forma dimostrativa, si trova nella forma di vittoria contro il male, contro Satana. E io voglio vedere qualcosa con voi, non voglio prendere molto tempo su questo, ma voglio vedere qualcosa proprio con voi. Allora, sempre nella prima Giovanni, nel capitolo 2, leggiamo il versetto 6. In che modo viene dimostrato il fatto che rimaniamo fermi nel Signore, fermi nella parola, fermi in Dio. Versetto 6 dice, leggiamo dal versetto 5: ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di rimanere in lui, notate, deve camminare come egli camminò. Ecco, allora, questa è una frase dimostrativa. Che cosa sta dicendo l'Apostolo Giovanni, che è tutt'altro che un teorico, è vero? Molte persone studiano la Bibbia, scrivono, ma molte volte è soltanto teoria, è soltanto conoscenza, nozionistica, intellettiva, che non porta a nessun risultato. Giovanni non era così. Giovanni, ispirato dallo Spirito del Signore, parla di dimostrazione, l'abbiamo detto anche la volta scorsa. E cosa dice Giovanni qui? Se noi diciamo che siamo dei credenti fermi nel Signore, lo si vedrà in che modo? Nel fatto che noi cammineremo come il Signore Gesù ha camminato in questo mondo. È importante questo. Allora, che cosa sta dicendo qui l'Apostolo Giovanni con una frase emblematica come questa? Sta dicendo che il modo in cui Gesù si è condotto rispetto ai suoi discepoli, alle persone, al mondo che muore per mancanza di conoscenza, così ci comporteremo anche noi. È vero? In che modo Gesù si è comportato con queste persone? In che modo Gesù si è comportato con il suo Padre Celeste? In che modo Gesù ha vissuto sulla terra? Così vivremo anche noi. Certamente lui l'ha vissuto nella perfezione, noi lo vivremo non nella perfezione, ma vivremo. Vivremo nel modo che Gesù ha vissuto. E questa è una delle dimostrazioni grazie alle quali noi possiamo dire: noi siamo fermi nel Signore. Ecco, rimaniamo in Lui. Abbiamo capito, sta parlando a noi. E noi, vivendo in questa maniera, stiamo dimostrando di essere dei credenti stabili, non ballerine, vero? No, come dice, l'abbiamo ricordato, credo, giovedì scorso, come dice Efesini 4, come sbattuti da ogni vento di dottrina di qua e di là, insomma, come dei bambini che non avendo stabilità, ovviamente, vanno da una parte e vanno dall'altra. Rimanere, camminare come ha camminato il Signore indica anche progredire, crescere, perché il verbo camminare indica proprio progressione. Allora, è interessante perché rimanere in Lui vuol dire crescere. È vero? Crescere nel Signore, progredire nelle vie spirituali, nel campo spirituale, progredire. È vero che Gesù anche lui è cresciuto? Alla fine del capitolo 2 del Vangelo di Luca cosa viene detto? che Gesù cresceva in statura, in sapienza, e poi c'è un'altra parola che non ricordo, ma cresceva. Era una persona che cresceva. E rimanere in lui, camminare come lui ha camminato, vuol dire crescere nella conoscenza, crescere nell'amore, crescere nel servizio per il Signore. Quindi progredire spiritualmente. Sempre in 1 Giovanni, capitolo 2, versetto 10. Chi ama suo fratello rimane nella luce. Guardate, ancora una volta abbiamo questa parola, rimane. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. È bellissimo, guardate. Non soltanto cammineremo, avremo lo stesso sentimento del Signore, ma dice qui questo passo, che se noi rimaniamo nella luce, che cosa succederà? Non inciamperemo, saremo stabili. Una persona che inciampa non è tanto stabile, vero? Una persona che inciampa facilmente vuol dire che non ha tanta stabilità. Dove troviamo un'altra volta non inciamperete mai? Seconda Pietro capitolo 1 è uno degli effetti di un carattere spirituale, è vero? Non inciamperete, dice Pietro. Quanti uomini nella scrittura hanno inciampato, è vero? Hanno inciampato su diversi ostacoli. Satana ha fatto le sue offerte. Mi piace ricordare, ricordo ovviamente a malincuore la caduta di Davide in 2 Samuele capitolo 11, è vero? Che cosa ricordiamo noi di Davide? Ricordiamo in questo capitolo di un uomo che ha commesso adulterio, che ha ucciso, che ha detto menzogne, un uomo che non si è fatto scrupolo prima di arrivare al suo peccato, è vero? Noi ricordiamo tutte queste cose, ma notate una cosa, fratelli, tutto quello che noi ricordiamo di Davide in 2 Samuele capitolo 11, altro non è che un frutto di un peccato che si trova all'inizio, che ha fatto da locomotiva a tutti questi vagoni che noi chiamiamo peccato, cioè l'adulterio, la concupiscenza, l'omicidio, sono stati tutti peccati come frutto di un peccato di cui quasi tutti i credenti, in cui quasi tutti i credenti cadono. Sapete qual è questo peccato? La trascuratezza. Mentre tutti andavano in guerra, che cosa è successo? Davide è rimasto a casa sua. Ha trascurato di fare il suo dovere di re. E quando questo capita nella vita del credente, va incontro a dei seri pericoli. Ecco perché dico che quando una moglie vede un marito che non serve il Signore e non dice niente, anzi l'aiuta, è una disgrazia, perché non si rende conto in quali gravi peccati può cadere quest'uomo. Ma il mio marito non lo farebbe mai. Sei proprio sicura? Ma mia moglie non lo farebbe mai. Ma sei proprio sicuro? A mio figlio non capiterà mai. Siete sicuri? Quando cominciamo a trascurare le cose di Dio, il cuore si riempie di altre cose. È inevitabile, perché non può rimanere vuoto. E allora quando io vedo mia moglie che non serve il Signore, non legge la parola di Dio, non prega, questa donna si trova in un grandissimo pericolo. Può diventare, se già non l'è diventato, facile preda di Satana. Se vedo mio marito che non legge, non studia, non legge la parola in casa e non serve il Signore, è facile preda di Satana. Ma mio marito non lo farà mai. Siamo sicuri che è proprio così? Siamo sicuri che non diventiamo collaboratori di Satana anziché collaboratori di Dio? Tanti anni fa ascoltai un messaggio, qualche volta l'ho detto, di un uomo con sua moglie che andava spesso a portare la parola in una casa, e a un certo punto ha visto un po' una figlia che era piuttosto ribelle, e questo fratello, questo anziano, ha detto ai genitori, ha detto: sorella, guarda che non è bello quello che sta dimostrando tua figlia, metti un riparo, stai attento. E dice che questa donna si è offesa perché questo fratello le ha fatto notare che c'era qualcosa che era pericoloso. A mia figlia non succederà mai. Ma quando questa ragazza ha cominciato ad avere 13-14 anni, sono successi dei problemi molto seri. E questa donna è andata a piangere da questo fratello, che la visitava insieme a sua moglie spesso. Ha detto: sorella, troppo tardi. E sai una cosa? Grazie a te è in queste condizioni. Se tuo marito diventerà quello che diventerà, tu sei stato uno strumento di Satana. Se tua moglie diventerà quello che diventerà, tuo marito sia stato uno strumento di Satana. E forse anche i tuoi figli. State tranquilli, non cambierò molto. Micaia non ha vissuto moltissimo. Ma quando vorrei che ascoltassimo la voce di questa persona che ha visto tante persone rovinate solo perché non hanno voluto ascoltare. Chi dice di essere nella luce e odia, chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Non ci sarà niente che farà cadere rovinosamente questa persona nel peccato. Prima Giovanni 2,14. Ragazzi, vi ho scritto perché conoscete il Padre. Padre, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che fin dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi. Vedete ancora una volta questa parolina, questo verbo rimanere, rimane in voi. E avete vinto il maligno. Guardate, io non ho il tempo per farvi vedere tutti e 20 questi passi. Mi sono permesso di, sto scrivendo un libretto su questo, e li ho annotati tutti nel mio scritto, cercando di capire il senso di quello che la scrittura sta dicendo. Però guardate, leggetela questa lettera con calma, vedete tutte le volte in cui viene proprio menzionato questa parolina o questa frase, rimanere in, rimanere nel. Guardate quanto interessante, mi ha veramente toccato questo fatto. La parola di Dio rimane in voi, e se questa parola rimane in voi, cioè se questa sera la parola che Dio ci sta dando, anche attraverso questa bocca anche un po' strana, rimane in noi, noi possiamo vincere il maligno. È la parola che vince il maligno. Quando il maligno si è presentato al Signore Gesù per tentarlo, vi ricordate? Gesù non si è messo a fare grandi discorsi, ma tu devi capire, eccetera. Lui iniziava dicendo: sta scritto. E questo sta scritto faceva tanto male a Satana. E quando noi diciamo: io servo il Signore perché sta scritto e non mi importa niente di quelli che pensano gli altri, e questo fa tanto male a Satana. Questo lo allontana. Quando noi diciamo, noi leggiamo, studiamo la parola, preghiamo il Signore, mettiamo la parola dentro la casa perché il Signore ce l'ha detto, sta scritto così, allora questo dà molto fastidio. E l'unico modo per vincere davvero la potenza di Satana è attraverso l'onnipotenza della parola di Dio. Altrimenti non abbiamo speranza, fratelli. Soccomberemo. Purtroppo, inevitabilmente, sotto i colpi di colui che sa che che non ha nessuna chance, nessuna possibilità di rifarsi, le forze del male, Satana e così via. Io dico che voi siete forti. Perché siete forti? Perché la parola di Dio è dentro di voi. E quando la parola è dentro di noi, allora siamo forti. Ma non di una forza che deriva dalla nostra intelligenza, dalla nostra scolastica. Noi impariamo molto dalla scuola, dalla televisione, dai vari salotti che vediamo in televisione. È vero, guardatelo, sono tutte donne, uomini, chi omosessuali, chi prostitute, chi sono quelli che danno i consigli a noi tutta la giornata. Se solo leggessimo la parola, un decimo del tempo che spendiamo per vedere la televisione o le cose inutili, saremmo dei credenti forti. E non avremo bisogno di nessuno che ci spinga a servire il Signore, perché la parola dentro di noi ci spingerà a servire il Signore. E non avremo bisogno di nessuno che ci dica che la priorità dobbiamo dare al Signore. Non abbiamo bisogno, perché la parola è che ci dice a chi dobbiamo dare la priorità. Chi è che spinge quei credenti a morire, a vedere i propri figli trucidati, le proprie mogli, i mariti, nei paesi dove non sono l'Occidente? Chi è? Qualche pastore, qualche anziano? È la potenza della parola dentro di loro. Uomini e donne che credono nelle promesse, che vedono il Signore al di là delle situazioni, della contingenza. La parola di Dio fa questo, fratelli. La parola di Dio fa cose che nessun altro può fare, nessun'altra potenza potrà mai fare. E un ultimo verso, prima di passare per qualche minuto alla seconda possibilità, è sempre Primo Giovanni capitolo 4. Io ho scritto versetto 24, ma non esiste. Sarà allora 3:24, capitolo 3, versetto 24. Prima Giovanni 3:24. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. Da questo conosciamo che egli rimane in noi dallo Spirito che ci ha dato. Vedete quante volte rimane, rimane, rimane. Ecco, questo secondo non l'avevo notato, quasi 21 volte. Rimanere nel Signore, rimanere in. Ed è interessante perché dice qui l'Apostolo Giovanni che rimanere nel Signore è dimostrazione di che cosa? Di ubbidienza alla parola. È vero? Vogliamo vedere quando una persona è ubbidiente alla parola? Rimane ferma, stabile nelle cose del Signore. Che bello tutto questo, fratelli. È veramente bello. Io voglio invitarvi proprio a leggere questa lettera. Vi avviso che è una lettera che fa molto male, è vero, però ci fa un gran bene, perché ci mette davanti alla realtà di come stanno veramente le cose rispetto al Signore e non agli uomini. È una lettera davvero straordinaria. Rimanere nel Signore, dov'è la soluzione per non arrivare alla presenza del Signore coperto di vergogna? Rimanere fermi nel Signore, è vero? Non accettare le proposte di Satana, non accettare le proposte della nostra saggezza, intelligenza o presunte tali, ma rimanere fermo nella parola. Perché se rimaniamo fermi nella parola, Satana non ha nessuno scampo, non ha possibilità di vittoria contro di noi. La vittoria sarà nelle nostre mani. Lui va in giro, dice l'Apostolo Pietro, come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Va in giro, cerca. Dove trova campo, dove trova possibilità, lui ovviamente farà la sua opera. Non lasciamo campo a Satana. Vogliamo andare nella seconda possibilità. Andiamo nella lettera di Paolo ai Corinzi. Voglio dire solo poche cose, poi rimandiamo la prossima volta, perché mi piacerebbe addirittura fermarmi e pregare per quello che il Signore ha voluto dirci. Chissà che qualche cuore smette di essere di pietra, diventa di carne, comincia a pulsare in modo diverso. Prima Corinzi, capitolo 3. Dirò soltanto qualcosa. E voglio leggere per adesso solo un versetto, il versetto 15. Capitolo 3 di Prima Corinzi, il verso 15. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come? Attraverso il fuoco. Nel primo caso si parla della venuta del Signore, cioè in Prima Giovanni capitolo 2 versetto 28, nel secondo si parla del tribunale di Cristo. Vi leggo il versetto 13 di Prima Corinzi 3. L'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo, cioè proprio il tribunale di Cristo, la renderà visibile, perché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà qual sia l'opera di ciascuno. Non sarà un anziano, non sarà una chiesa, non sarà un pastore, non sarà una brava persona, ma sarà il Signore Gesù che metterà in luce ogni cosa. E allora voglio soltanto entrare un po' nell'introduzione di questa seconda possibilità tremenda nella quale possiamo venirci a trovare. Diciamo che è meno drammatica, meno terrificante della prima. Nella prima parte si parla di ritirarci dal Signore coperti di vergogna. Nella seconda arrivare al Signore giusto giusto, come attraverso il fuoco. Però quello che mi ha colpito, prima di entrare nel merito di questo passo, lo ripeto la prossima volta, è il contesto immediato e più ampio in cui viene inserito il passo. Questo è molto interessante. Vedete, la chiesa di Corinto, rispetto ad altre chiese del Nuovo Testamento, ovviamente, era stata beneficiata dal Signore di grandi ricchezze spirituali. Ad esempio, vi leggo nel capitolo 1, versetti 4 e 5. Notate che cosa dice l'Apostolo Paolo di questa chiesa. Io ringrazio sempre il mio Dio per voi, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di ogni cosa, di ogni dono, di parola e di ogni conoscenza. Cioè, questi erano credenti, una chiesa che era stata arricchita di tutte le possibilità per vivere in modo spirituale. Ma era anche una chiesa molto ingrata, una chiesa che aveva tanti problemi, una chiesa che viveva nelle difficoltà, è una chiesa che aveva tanto, conosciuto tanto, ma faceva poco. Tutto il rumore che faceva era soltanto qualcosa che veniva dalla carne, veniva dalla carne. In questa chiesa c'erano dei partiti, delle contese, delle liti, c'era qualcosa di tremendo, terribile, e Paolo è costretto a scrivere cose che non avrebbe mai voluto scrivere. Quindi tutto il contesto che vediamo, in cui viene inserito diciamo i versi da 10 a 15 del capitolo 3, è proprio all'interno di una situazione tremenda in cui si trova questa chiesa. Pensate, se leggete attentamente i capitoli 3, 4, 5, 6 di Prima Corinzi, Paolo deve scrivere, come dire, aiutando questi credenti ai tanti problemi di natura morale, spirituale che questi credenti avevano. Ma la cosa più triste che Paolo fa notare è che tutte queste forme di problemi di qualsiasi genere facevano capo ad una situazione, ad una condizione di questi credenti, la carnalità. Attenzione, fratelli. Paolo non denuncia, facciamo molta attenzione, Paolo non denuncia, peccati come la fornicazione, come l'adulterio, come il furto. Più avanti nel capitolo 6, verso la fine, quando lui scriverà di questo, dice: tale eravate, adesso non lo siete più. È vero? l'omosessualità, non sono questi i peccati gravi, eclatanti, che Paolo denuncia. Paolo denuncia un sistema carnale che veniva coperto da una vita che era naturale. Perché si può essere carnale senza commettere determinati peccati. Allora, guardate ciò che viene detto in questa prima parte del capitolo 3. Leggete insieme con me i primi 8 versetti. Fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituale, ma ho dovuto parlarvi come a carnale, come a bambini in Cristo. Notate man mano che leggiamo, fratelli, notate ciò che ha determinato la carnalità, ciò che dimostra la carnalità di questi credenti. Che cos'erano questi credenti? Erano dei bambini in Cristo. Questi credenti erano dei bambini. Paolo non ha potuto parlare loro come avrebbe voluto, ma ha dovuto parlare come bambini. È brutto e triste vedere delle persone che hanno 15, 20 anni, 30 anni e sono ancora bambine, vero? Io non so se è capitato anche a voi, forse l'abbiamo fatto anche noi, quando i nostri figli erano piccoli, li mettevamo vicino al muro con un metro e si misuravano, no? Dicevo, guarda, è arrivato a 80 centimetri, a 5 anni, non so, 6 anni, e poi, non so, è arrivato a 120 centimetri e così via. Immaginate qualcuno che misura il proprio figlio vicino al muro e dice, guarda, 10 anni è alto 1,10 m, è vero? Beh, insomma, dai, non è male. Poi arriva a 12 anni e ancora 1,10 m. Dice, vabbè. Poi arriva a 15 anni, 20 anni e ancora 1,10 m. Che cosa dirà la mamma? Vabbè, non è cresciuto, però non si è anche abbassato, no? E questo è che dirà? Più passerà il tempo, più si vergognerà, più sarà drammatica la cosa. Allora io mi chiedo, ma il Signore come ci vede? Degli uomini, delle donne, o ci vede come dei bambini ancora? Ci offendiamo facilmente, abbiamo ancora bisogno che qualcuno ci cambi il pannolino o che ci dia qualche caramella per tenerci contenti. Così dai, veniamo anche la prossima volta, abbiamo ricevuto la caramella. Paolo dice, io non ho potuto parlarvi come si parla degli uomini, ma come dei bambini. E poi va avanti e dice, vi ho nutrito di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo, anzi non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. C'è persone che certi messaggi, certe verità, certe promesse non riescono a capirle, non riescono a digerirle, non riescono a mandarle giù. È un cibo troppo solido. Hanno ancora i denti da latte, devono bere ancora il latte, anche se hanno 30 anni, 40 anni. Chissà che tristezza che c'era nel cuore di Paolo, e soprattutto nel Signore, nel vedere questa chiesa. Infatti, dato che ci sono tra di voi gelosie e contese, non siete forse carnali? E sapete qual è la cosa che mi ha fatto riflettere di più, fratelli? Quelle che leggiamo adesso. Non vi comportate secondo la natura umana? Cioè, si può essere carnali, comportatesi? Come si comporta una persona per bene? È incredibile. Vedete, non sto dicendo siete fornicatori, siete adulteri, rubate sul lavoro. No, non sto dicendo questo. La vostra carnalità, sapete da cosa dipende? Dal vivere una vita come la vivono tutti. Come vive il mondo? Lavora, si preoccupa dei figli, della moglie, dei mariti, paga il mutuo, si fa le vacanze. È un po' come quando si parlerà nel capitolo 24 di Matteo, quando Gesù parla ai tempi di Noè, vero? Si mangiava, si beveva, si andava a moglie, si prendeva marito, tutte cose legittime, normali. Sono peccato questo? No! Ma il Signore non c'era. Ma di nulla si avvide la gente del problema, del danno, del giudizio che stava per cadere su queste persone. Una vita naturale, Non vivete voi come vive la natura umana? È un peccato andare a lavorare? È un peccato visitare i parenti? È un peccato stare insieme ai figli? È un peccato riposare? È un peccato fare le vacanze? Ma tutte queste cose sono il frutto della carne quando non sono fatte per la gloria di Dio. Quando il Signore non c'è, anche le cose migliori diventano un danno. Quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono d'Apollo, non siete forse uomini carnali? Che cos'è dunque Apollo e che cos'è Paolo? Sono servitori per mezzo dei quali voi avete creduto, e lo sono nel modo che il Signore ha dato a ciascuno di loro. Io ho piantato, Apollo annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Quindi colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla, Dio fa crescere. Ora, colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Vedete come l'Apostolo introduce poi ciò che dirà più avanti. Allora, molto brevemente, il mondo, secondo la parola, secondo il Signore, è fatto di cinque tipi di persone. Vi faccio vedere velocemente. Capitolo 2 di Prima Corinzi, versetto 14. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui, e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. Qual è il primo gruppo di persone? Le persone che ancora non hanno realizzato la vita eterna. L'uomo naturale. L'uomo naturale è l'uomo che non ha il Signore. E l'uomo ha lasciato alla sua intelligenza, alla sua conoscenza, ai suoi metri di misura, e non riesce a capire che la salvezza è un dono. Guardate, parlate con le sette, le religioni, parlate con queste menti eccezionali, parlate con loro, con questi studiosi. Com'è possibile che la salvezza è solo un dono? Non entra proprio nel cervello, è vero? Perché si giudicano spiritualmente. Sono persone che vogliono in qualche maniera capire, ma senza lo Spirito Santo. È vero? Che bello quando Gesù pregava in Matteo 11, versetti 25 e 26. Io ti lodo, Padre, perché tu hai nascosto queste cose ai savi e intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Non sto parlando di bambini, sto parlando di persone semplici, perché così ti è piaciuto. L'uomo naturale non capisce queste cose, non si possono capire. Se non si piega davanti al Signore, rimane una brava persona, uno studioso, può conoscere tante cose, ma rimane un uomo naturale. Vedete? Lo dice un uomo saggio, un uomo dotto come Paolo, che aveva la conoscenza. La seconda categoria di persone, la seconda delle cinque categorie di persone, è subito dopo nel versetto 15, sempre di Prima Corinzi 2. L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da nessuno. Allora, qual è un'altra categoria di persone? La seconda categoria è l'uomo spirituale. Cosa vuol dire spirituale? Vuol dire somigliante allo spirito. Letteralmente vuol dire somigliante allo spirito. Vuol dire che è una persona che viene gestita, governata dallo Spirito Santo. Allora, lasciatemi dire, fare questa differenza. C'è una grande differenza fra la maturità spirituale e la spiritualità. Allora, per avere una maturità spirituale abbiamo bisogno di anni, di tempo, è vero? 10, 20 anni, 30 anni. E non arriviamo mai alla massima maturità. Perché il livello davanti al quale il Signore ci mette è la statura perfetta di Cristo. Ma possiamo avere un mese di conversione, due mesi di conversione, ed essere dei credenti spirituali, credenti che hanno afferrato bene l'immensità della grazia di Dio e che si piegano davanti a Dio e gli donano la vita e vivono per il Signore, credenti che sono guidati dallo Spirito Santo. Questi credenti non li può giudicare nessuno, e anche quando lo faranno non lo potranno fare davanti a Dio. Potranno dire le menzogne, ma non potranno giudicare gli uomini spirituali. Ed è bello, Paolo dice, l'uomo spirituale invece giudica ogni cosa ed egli stesso non giudica da nessuno. Che cosa significa? Che l'uomo spirituale ha l'intelligenza di valutare come stanno veramente le cose. Sto facendo questo, ma vale proprio la pena? Ma che senso ha? Sto facendo secondo la volontà di Dio. L'uomo spirituale è una persona saggia, ma è di una saggezza che viene da Dio. La terza categoria di persone, l'abbiamo letta prima nel capitolo 3, sono i carnali. Che cos'è un credente carnale? È un credente che vive secondo la carne, secondo i desideri della carne, che, ripeto, non che commetta necessariamente peccati eclatanti, gravi, gravissimi, ma una persona che vive semplicemente come vive il mondo. È vero? Questi sono carnali. Chi sono i credenti carnali? Sono i credenti che non hanno il discernimento delle cose spirituali. Venite un attimo in Ebrei capitolo 5, guardate cosa dice in maniera un po' diversa lo scrittore sacro agli Ebrei, capitolo 5 versetto 11 a 14. È una bella ricerca questa, magari qualcuno la può fare in un messaggio, in uno studio, le cinque principali categorie di persone che sono nel mondo. Dal versetto 11 di Ebrei 5 è scritto: su questo argomento avremo molte cose da dire, ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. Infatti dopo tanto tempo dovreste essere maestri, invece avete di nuovo bisogno che vi si insegnino i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Chi è che ha detto questo prima? Ha detto l'apostolo Paolo, no? Nel capitolo 3. È vero? Ora, chiunque usi il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è bambino, ma il cibo solido è per, gli adulti. Per quelli, cioè, che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Vedete? Cosa sono i credenti carnali? Sono quelli che non hanno discernimento, che fanno le cose come le fa l'uomo, che lo riflette, non si chiede, non dice: ma quello che sto per fare, quello che voglio fare, la scelta che sto prendendo, ma piace al Signore o non piace? No, non hanno questo discernimento. Lo fanno, lasciatemi passare il termine, vi chiedo perdono, come gli animali che non hanno ragione. È vero? Lo diceva anche Asaf nel Salmo 73. Io ero verso di te come una bestia, ragionavo come un animale. Gli animali hanno degli istinti, ragionano secondo gli istinti, non hanno la razionalità, non hanno l'intelligenza, e noi facciamo la stessa cosa, è vero? Non abbiamo il discernimento, non riusciamo a capire che facendo questo stiamo facendo del male, facendo quest'altro stiamo facendo del bene. Facciamo quello che vogliamo, istintivamente lo facciamo, e questa è una cosa davvero molto molto seria. Andiamo in Prima Tessalonicesi, capitolo 5, abbiamo altre due categorie di persone. Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 14. È interessante perché in questo passo ci sono tre categorie di persone. Ed è interessante perché verso ognuna di queste categorie di persone l'Apostolo ci dice anche come dovremmo agire, che atteggiamento prendere. Versetto 14, vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati. I disordinati sono i credenti carnali. Poi, a confortare gli scoraggiati. Allora, un'altra categoria di credenti o di persone sono gli scoraggiati. Lo scoraggiato ha bisogno di essere confortato, di trovare qualcuno che lo aiuti, che lo sostenga, che lo consoli. E quindi di trovare consolazione, è vero? Molte volte siamo scoraggiati per delle prove della vita, molte volte siamo scoraggiati perché ci succedono delle situazioni che ci vedono impotenti, non sappiamo come fare. Molte volte siamo scoraggiati perché a volte non sappiamo che servizio fare per il Signore. Allora qualcuno che sta vicino, un po' come Barnaba, che si mette vicino a chi è scoraggiato e lo aiuta a trovare la strada per servire il Signore. Insomma, è un bel lavoro questo. E l'ultima categoria di persone, dice qui, scoraggiate, poi dice sostenere i deboli. Beh, ci sono dei credenti che sono anche deboli. I credenti deboli non sono credenti carnali, è vero? sono i credenti che non hanno ancora la forza di capire e di fare la volontà di Dio. Che bello quando Giobbe nella sua diatriba con i tre suoi amici, a un certo punto dice: avete sostenuto bene il debole. Lui si trovava nella debolezza, perché aveva perso tutto. Aveva perso i figli, aveva perso i beni. Non avevo più niente, non avevo nulla su cui poggiare la sua vita. E oltre a tutto questo, come se fosse ancora poco, anche la sua persona, il suo corpo, era martoriato da una malattia tremenda, un'ulcera maligna dalla testa ai piedi, fino al punto da grattarsi con un coccio di creta. Provate ad immaginare che sofferenza. E non c'erano gli antidolorifici come oggi. Non c'era la medicina che c'è oggi, era solo con se stesso. E tre amici gli hanno dato addosso e Giobbe dice: avete ben sostenuto il debole. È vero, il debole ha bisogno di essere sostenuto. E come dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 14 e 15, all'inizio del capitolo 14 dice che il debole ha bisogno di essere accolto, non per fare inchieste, per aiutarlo, per aiutare a capire che ci sono cose che non hanno tanto importanza, ci sono cose che hanno importanza. Aspettare che cresca, che diventi forte, perché possa sostenere il peso della testimonianza. Queste sono le cinque categorie di persone che sono nel mondo: il naturale, lo spirituale, il carnale, lo scoraggiato, il debole. Dove ci troviamo noi? In quale di queste cinque categorie ci troviamo noi? A quale di queste cinque categorie noi apparteniamo? Mi piacerebbe appartenere a quella spirituale, il senso esercitate a conoscere, a discernere il bene e il male, poter dire: questo non piace al Signore, e avere nello stesso tempo la forza di non fare ciò che non piace al Signore. Di qui ce ne andremo, fratelli. Nessuno di noi ha la speranza di rimanere qui. Di qui ce ne andremo. Possiamo dribblare come degli ottimi Maradona gli anziani e la Chiesa, possiamo dribblare tutte le situazioni, possiamo essere così saggi, così bravi a superare tutte le situazioni. Ma ricordati, fratello, che un giorno ti troverai nell'ufficio di Dio. A Lui tu non potrai dribblare. Io non lo potrò fare. Io davanti a Dio devo rendere conto. Che il Signore mi aiuti davvero a fare in modo che lo Spirito Santo purifichi il mio cuore ogni giorno di più, per ricevere meno rimproveri possibile. Benedica il Signore nel tuo e nel mio cuore questo messaggio. Amen.